Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù.
Cari ascoltatori, la prossima domenica sarà la terza domenica di Pasqua dell'anno C. Abbiamo il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, la famosa seconda chiusura del Vangelo di Giovanni, che è composta di due sottobrani, ma una pagina meravigliosa. La possiamo comprendere in qualche modo se rileggiamo dietro Giovanni 21 la narrazione di Luca 5. Luca 5, vi ricordate, alla chiamata dei primi discepoli. E questa è una nuova chiamata, la nuova chiamata che avviene come frutto della Pasqua, il vero e santissimo effetto della risurrezione. Sant'Ignazio dice come Gesù Cristo consola i suoi amici, come Gesù Cristo consola, si fa presente, cioè nella solitudine dei suoi amici, richiamandoli a un'esperienza originaria che avevano dimenticato e in qualche modo rinnegato. È meraviglioso osservare, dice Simon Pietro, io vado a pescare, cioè torno a fare il pescatore di pesci. In Luca 5 finiva, trovavamo Gesù che gli diceva sarai pescatore di uomini, e qui Pietro dice io torno a pescare pesci perché non era vero niente. Abbiamo già detto, vi ricorderete la settimana scorsa, che le pagine pasquali non incominciano come pagine di Pasqua, incominciano come pagine di morte, cioè come pagine in cui l'esperienza meravigliosa della vita con Gesù, delle prospettive che sembrava avere aperto, sono state, per così dire, amputate e sono venute meno. Così in questo gruppo di discepoli che qui è rappresentato ritornare alla vita di prima. Perché? Perché in fondo non era vero niente. Io vado a pescare, torno a fare il pescatore di pesci, mi sono illuso, non sono un pescatore di uomini. E anche gli altri, veniamo anche noi con te. E quella notte non presero nulla. Naturalmente non è semplicemente una notte nel senso fisico, ma è una notte dello spirito. E tuttavia quando era già l'alba, e l'alba non è solo l'alba, diremo astronomica, è l'alba della risurrezione, Gesù stette, lo troviamo in piedi, stette, risorto sulla riva. Ma di nuovo i discepoli non si erano accorti che era Gesù, esattamente come i discepoli di Emmaus non si erano accorti che Gesù camminava con loro. Così l'esperienza della risurrezione è capita dopo, al suo compimento, ma in fondo si era già aperta prima, solo che i nostri occhi erano incapaci di riconoscerlo. Gesù in qualche modo li sfida, non avete nulla da mangiare, nel testo greco c'è una particella che già suggerisce la risposta, potremmo tradurre non avete niente da mangiare, vero? Sembra quasi girare il coltello nella piaga. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra e troverete. Cosa succede? Gli fa rivivere la medesima esperienza iniziale che avevano vissuto 3 anni prima, all'inizio della vita pubblica. Quell'esperienza che sembrava essere stata devastata perché Gesù è apparso, ucciso e appeso a una croce. Pietro non è ancora il Pietro che nella prima lettura dirà Dio lo ha risuscitato dai morti e dunque noi lo abbiamo incontrato. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci ha dato una esperienza reale di Lui, ci ha dato di riconoscerlo vivo dopo la sua morte. Qui abbiamo ancora un Pietro smorto, appunto, un Pietro che non ha fatto l'esperienza della risurrezione. È il Pietro che è la pecorella dispersa perché il suo pastore è stato percosso. ma è nel rifare le stesse cose che avevano compiuto prima che riscoprono quello che quella medesima forza originaria che era ancora presente in mezzo a loro, il Cristo risorto che gli parla. E così il discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore, è la mistica che ci rivela l'incontro con il Signore, non l'autorità. Qui Pietro in qualche modo è sempre il segno dell'autorità, ma è la mistica che ci fa incontrare il Signore, non l'autorità. Simon Pietro si getta e insieme ai suoi discepoli porta questa rete piena di 153 grossi pesci, questa rete piena, allo stesso modo come nel capitolo 5 di Luca, che ne è in qualche modo l'antecedente logico, è questa rete piena di pesci. Perché 153? 153, probabilmente una spiegazione è che erano 153 le specie di pesci conosciute nell'antichità, tutti i pesci possibili. Nella rete della Chiesa c'è posto per tutti. E rivivono questa esperienza, l'esperienza di lui presente, dove? Mangiando. Mi sembra quasi, questa per l'amor del cielo è una interpretazione mia, io non sono un esegeta, ma intendo dire, mi sembra quasi che quell'ultima cena, che si era conclusa in modo così drammatico, con la cattura, la fuga, in qualche modo continui, riprenda dopo quell'incubo che finalmente è passato, la passione, la morte di Cristo, il rinnegamento dei suoi, è come un incubo che è svanito e di nuovo tornano a mangiare insieme. A questo punto si apre un'esperienza che secondo me è meravigliosa, è la Pasqua di Pietro, che deve anche essere la nostra Pasqua. Gesù lo interroga sull'amore, naturalmente è evidente che è un'allusione al triplice rinnegamento e in qualche modo questo è molto significativo, e tuttavia è qualcosa di più. Infatti ritroviamo l'antico Pietro, il Pietro generoso, ma in un certo senso anche superficiale. Mi ami tu? Certo, e come no? Ma mi vuoi bene? Ma certo che ti vuoi bene. La terza volta rimase addolorato e gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Secondo me qui è veramente Pietro che ha fatto la Pasqua, cioè non è più il Pietro di prima, preoccupato di, per così dire, proiettare davanti a sé l'immagine bella di se stesso. Di fronte a sé, di fronte agli altri, di fronte a Dio stesso, mette la sua immagine. Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, come no? Ma ricorda che davanti a Dio possiamo essere veri. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo, tu sai che nel mio cuore c'è davvero l'amore per te, ma c'è anche tanta altra cosa e tu la sai. E a questo punto mi sembra che la Pasqua di Pietro coincida con la sua maturità umana, con la sua capacità di ammettere a se stesso che se era il capo non lo è perché è il migliore. Se era il capo è perché in lui si potesse manifestare la misericordia di colui che chiama i peccatori alla sua sequela, perché il capo possa essere misericordioso verso tutti gli altri, a imitazione di colui che per misericordia lo ha chiamato. È così difficile per noi uscire da questa maledizione, il sentirci costretti a proiettare, a mettere davanti a noi una bella immagine, che in fondo è una maschera, una foglia di fico. Ma sì, come no, Signore, certo, lo diciamo in fondo generosamente, lo diciamo sinceramente, eppure non è vero. A questo punto noi siamo con Pietro, diventiamo maturi. Abbiamo scoperto che l'agnello è la nostra gloria. Non occorre che la cerchiamo in noi stessi, nelle nostre capacità, nella nostra bravura. L'agnello è il mio onore, la mia gloria, la mia benedizione. Scopriamo che noi abbiamo tanti disonori, che noi abbiamo molti peccati, tante maledizioni. eppure lui è la mia benedizione. Non sono io che sono in qualche modo incaricato di darmela, non sono io che devo mettere davanti la bella faccia di me stesso, ma io posso essere quello che sono, perché a questo punto, ed è il vero significato della Pasqua, è lui la mia potenza nella mia impotenza, è lui la mia ricchezza nella mia continua povertà, la mia sapienza nella mia grande insipienza, la mia forza nella mia debolezza, il mio onore nel mio disonore, la mia gloria nella mia umiliazione, la mia benedizione nelle mie tante maledizioni. L'agnello. È bellissima questa immagine dell'Apocalisse di San Giovanni, che in qualche modo riunisce e fonde, ricorderete la volta scorsa abbiamo parlato di due grandi immagini del cuore di Cristo, il capitolo 19 e il capitolo 20, al centro sempre il costato, il Cristo in piedi, prima su una croce e poi risorto, avvolto dalla tenebra e avvolto dalla luce. Qui è l'agnello ritto e immolato, unisce queste due immagini. Il capitolo 19 era come il negativo di una fotografia, il capitolo 20 di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, era come una fotografia in positivo, e questo riunisce il negativo e il positivo. È una fotografia che mette insieme il morto risuscitato, l'immolato e ritto. Lui è il mio onore perché mi ha amato fino alla fine. Quello che dirà poi Pietro: voi avete ucciso, noi riconosciamo di averlo buttato fuori, perché l'uccisione di Cristo significa questo: lo abbiamo buttato fuori dalla nostra vita in molti modi, anche senza accorgercene, e forse non c'è modo più letale di abbandonare il Signore che non in una specie di mediocrità, che magari pur mantenendo l'aspetto esterno della pietà, tuttavia si sclerotizza in una vita senza amore e senza compassione. Noi lo abbiamo ucciso. In un certo senso è vero quello che Nietzsche ha detto: Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, è vero, ma Dio lo ha risuscitato, colui che veniva da Dio noi lo abbiamo ucciso, ma Dio lo ha risuscitato, anzi lo ha risuscitato nonostante il fatto che noi lo abbiamo ucciso, ma attraverso il fatto che lo abbiamo ucciso. Quel colpo di lancia, riprendiamo di nuovo l'immagine del cuore di Cristo del capitolo 20, quel colpo di lancia che dice come il Figlio di Dio è stato maltrattato e come da noi è stato non accolto, quel colpo di lancia ha aperto la sua misericordia, ne uscì sangue e acqua, il seno dell'alleanza, il sangue dell'agnello, l'acqua viva dello Spirito che noi riceviamo. Lo Spirito Santo infatti viene dato da Dio a quelli che gli obbediscono, cioè ob audire, cioè porgono l'orecchio.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Realizzazione di Monia Parente.